Interessante che questo servo dia uno schiaffo. Poteva ucciderlo, no? Poteva infilzarlo con una spada. Lo schiaffo è umiliante, eh? È molto umiliante lo schiaffo. E proprio perché questo, io potrei anche trattarti peggio, ma non te lo meriti neanche. Ti do uno schiaffo. Lo schiaffo. E Gesù cosa fa? Se ho parlato male, dimostrami dove è il male, ma se ho parlato bene, perché mi percuote? Vedete Gesù, cosa fa Gesù? Se uno ti dà uno schiaffo, tu rispondi con uno schiaffo. Cioè il mondo, così, la natura è questa. No? Provocato rispondo, ma se tu mi dai uno schiaffo, io rispondo con uno schiaffo. Se tu mi fai del male, io rispondo. Il mondo va avanti così. E Gesù ha passato tutto il Vangelo a dire non rispondete al male con il male. E come sta rispondendo Gesù? Guardate che Gesù non sta subendo. Gesù non sta facendo, non sta applicando la non violenza. Perché la non violenza non vuol dire ancora nulla. Non è uno, Gesù non è un non violento, eh. Gesù sta rispondendo in una maniera altissima. Sta chiamando in causa l'altro. Sta provocando l'altro. Gesù l'ha già detto, no? Se qualcuno ti percuote sulla guancia destra, tu porgili anche la sinistra, ma non è soltanto così, che poi, adesso forse a voi sembrerà normale questa cosa, ma se uno ti colpisce la guancia, non ti colpisce la destra. Se uno ti dà uno schiaffo, ti colpisce la sinistra. Escludiamo la possibilità del mancino, perché qui... No? Però normalmente se ti colpisce la sinistra, quindi se Gesù dice se qualcuno ti colpisce la mano destra, la guancia destra, non la destra, tu dagli anche la sinistra. Cosa voleva dire? Curioso quel passo, e noi leggiamo le cose così. Vuol dire che ti ha colpito con un mal rovescio, no? Con un rovescio. Quindi ti colpisce la destra. Ma solo gli schiavi, solo i padroni verso gli schiavi... Era il gesto più basso che potevano fare. Veramente non c'era cosa più umiliante che essere colpiti sulla guancia destra, perché vuol dire che ti hanno colpito con un rovescio. Proprio il gesto del disprezzo. Il rovescio è questo. Il disprezzo massimo. E Gesù dice, tu porgili anche la sinistra, ma non vuol, anche l'altra, ma non vuol dire... subire, vuol dire qualcosa di molto più profondo. Tu di fronte al potere puoi metterlo in crisi chiamandolo alla responsabilità. Gesù invita a usare la ragione. È l'unico modo per uscire dall'inganno della violenza che non conosce ragione. Per i potenti l'unica ragione è la ragione della forza. Invece c'è la forza della ragione. Qua Gesù li sta portando il potere a dire, ma di fronte alla verità, cosa stai facendo? È possibile che usi soltanto la violenza? Capite? Sta elevando il livello, li vuole far alzare. E questo vuol dire rispondere al male con il bene. Cambia registro, fai un salto, cresci. Qui siamo a livello di coscienza. Qui siamo a livello di coscienza. Tu sei fatto per la verità e io ho detto la verità. Ora, di fronte a questa verità, è possibile che l'unico modo che hai di confrontarti è la violenza? Cosa facciamo di fronte alla verità? Guardate che questa domanda la sta facendo a ciascuno di noi, a ciascuno. E Gesù ha cambiato la storia, non usando violenza. Quindi l'unico modo che abbiamo di fronte al male che subiamo è non rifare il male. È l'unica forza che abbiamo, ma è così che si vince. E come si fa? Ci si conserva nella verità. Ci si conserva nella verità. Se il mio stare con la verità produce odio e l'unica risposta che ho è subire violenza, io sto con la verità. In coscienza io sto con la verità. Succeda quello che succeda, mi faranno anche fuori, ma io sono nella verità, e la verità, che non è altro che un altro, la manifestazione dell'amore, l'amore vince. L'amore vince. La questione è vincere il male con la coscienza. Per questo bisogna arrivare ad avere la coscienza del male, in qualche modo, perché è l'unico modo per non perpetuarlo. Ma il potere, allora, cosa può fare di fronte all'amore che si comporta così, che ti provoca, che ti porta a confrontarti con la verità, che ti fa prendere coscienza, che ti chiama alla responsabilità? Cosa fa il potere? Non può fare altro che legare l'amore. Lo mandò con le mani legate all'altro potente. Ma certo, questo qui ci mette in crisi, leghiamolo, vedete? Imbavagliare l'amore. Quello che sta succedendo in giro per il mondo verso i cristiani è questo. Il cristiano non può far altro che manifesta l'amore, e manifestando l'amore ti provoca a prendere coscienza di quella della tua vita, il potere non può far altro che imbavagliare e uccidere. I cristiani sono trattati così da 2000 anni, imbavagliati e uccisi, legati e uccisi, ma nulla di nuovo, nulla di nuovo. Ma è così che si vince, è così che si vince. Il martirio cristiano è questo. E la vittoria sul male. È vero, ci va di mezzo la vita, ma la vita non è il valore più alto che abbiamo. Guai, considerassimo la nostra vita biologica la cosa più alta che abbiamo. C'è una vita molto più importante, quella che abbiamo dentro, questa energia, questo regno di Dio che abbiamo dentro, che non può finire. Non temete di quelli che uccidono il corpo. La vita non è tutto, tantomeno la salute. Qualcuno dice che l'importante è che ci sia la salute. Non è vero. Ma neanche l'importante è che ci sia la vita. C'è qualcosa di più grande per noi, cristiani, oltre alla salute e oltre alla vita. E questo principio, questa vita che ci portiamo dentro nel profondo, che non potrà morire. L'importante è far crescere quella. È quella che conta. Non capisco che sono discorsi un po' difficili a quest'ora, però guardate che sono cose importanti, sono cose importanti. E adesso facciamo 24-27. Allora Anna lo mandò con le mani legate a Caifa, abbiamo già visto. Intanto Simon Pietro stava lì a scaldarsi. Gli dissero: non sei anche tu uno dei suoi discepoli? Egli negò e disse: non lo sono. Seconda volta che nega. Ma uno dei servi del sommo sacerdote, parente di quello a cui Pietro aveva tagliato l'orecchio, disse: non ti ho forse visto con lui nel giardino? Pietro negò di nuovo e subito un gallo cantò. Allora Pietro nega per la seconda volta. Abbiamo detto che non nega per vigliaccheria, non è cattivo, non è, lo fa a fin di bene, ma sta negando tre volte. È come se ogni negazione fosse una frantumazione del vecchio uomo, no? Si sta sgretolando Pietro, no? Si sta sgretolando per far emergere, perché emerga alla fine ciò cui è al centro di Pietro, cioè la pietra che è Cristo, che è Dio, che è l'amore. La fedeltà di Pietro cade, ma rimane il fedele, cioè Dio. Quello che si sta verificando a Pietro è una benedizione, una grazia. Dobbiamo frantumarci, dobbiamo arrivare a frantumarci in qualche modo, perché possa emergere Lui dentro di noi, perché ci scopriamo veramente nella nostra verità. Alla fine sappiamo chi siamo e chi è Lui. Siamo creature e Lui è il creatore. Finalmente non sono Dio. Posso permettermi il lusso di non credermi Dio. Perché Dio è in me. Allora, quello che ci viene detto in qualche modo in tutto questo passaggio è che l'unica vittoria possibile sul male è la conoscenza di questo amore di Dio nei miei confronti. Sì, è importantissimo questo, dobbiamo tenerlo presente, perché il cristianesimo in fondo è questo anche, no? Fare esperienza sempre di più dell'amore che Dio ha per me. Quindi Pietro in qualche modo è un cieco che per la prima volta sa di non vedere. Vi ricordate sempre in Giovanni quanto è stata importante la guarigione del cieco? Ma quello, in quella lettera avevamo detto che la vera guarigione nostra è di scoprirci ciechi, perché il cieco finalmente può essere guarito. E questa è la grazia. La grazia è arrivare a scoprirci che non ci vediamo, perché chi pensa di vederci è nel peccato. E l'arrivare a essere ciechi che ci salva. Perché? Perché Dio può intervenire e illuminarci. Il discorso di stamattina, ma il discorso che continuamente facciamo, è un capovolgimento totale di forse di quello che ci è stato fatto passare per anni. Pietro qui sta veramente facendo un percorso di salvezza. Ed è importantissimo infatti quello che viene detto al versetto 27. Pietro negò di nuovo, terza volta. Poi sarà bello, probabilmente lo facciamo a maggio, l'ultima lezione, no? Quando, sì, perché finisce così il Vangelo, no? Quando Gesù fa le tre domande sull'amore: mi ami tu, mi ami tu, mi ami tu, tre volte, ma sono le tre volte del rinnegamento. Ma poi lo vedremo, è bellissimo quel passaggio. Pietro negò di nuovo e subito un gallo cantò. E allora fermiamoci un attimo su questa cosa, perché è molto bella e molto importante. Un gallo cantò. Il Vangelo di Giovanni potrebbe finire qui. Basta. Pietro, perché? Perché Pietro, ma Pietro è un simbolo, perché è a capo della Chiesa, quindi ciascun discepolo è salvo. Il fatto che un gallo canti, di cosa è segno? Che inizia un giorno nuovo. Arrivato al punto più basso, tre negazioni, cioè veramente Pietro si è frantumato totalmente, franato, ma è stato il momento, questa cosa ha fatto sì che nascesse per Pietro una vita nuova. Un gallo canta, un giorno nuovo per Pietro è iniziato, la domenica di resurrezione, è risorto. Qui Pietro risorge. I sinottici non fanno una lettura del genere, ma forse coverrebbe leggere quel passo di Luca, Luca 22, 61, 62, siamo nella passione di Luca, dove, ve lo leggo, allora il Signore, contestualizziamo, qui è finito l'interrogatorio nella casa di Caifa, Pietro è fuori, stanno portando via Gesù. E sentite Luca che raccoglie questo momento. Allora il Signore, voltatosi, io quando leggo, veramente, qua dobbiamo fare uno sforzo di immaginazione. Cioè Gesù che è stato interrogato, o se vogliamo ha interrogato, al piano superiore, sotto c'è quello che ha negato, che l'ha rinnegato. Uno diceva, Gesù diceva io sono, e sotto che lui dice io non sono. Adesso si stanno incontrando i due sguardi, ma è Gesù che si volta, Gesù voltato, sì, è Dio che si volta a questo uomo che ha toccato il fondo, guardò Pietro, e qui in greco non c'è guardò, È un verbo che significa guardò nel profondo Pietro, lo guardò dentro, perché Dio guarda il cuore e sapeva cosa c'era nel cuore di Pietro. Guardò Pietro nel cuore, Pietro si ricordò delle parole che il Signore aveva detto prima che il gallo canti, oggi mi rinnegherai tre volte. È uscito, pianse amaramente. I padri della Chiesa dicono che in quelle sue stesse lacrime Pietro si è battezzato, è rinato. Cosa vuole dire tutto questo? Vuole dire che il battesimo vuol dire rinascita, no? Vuol dire rinascere, ricrearsi in qualche modo. Cos'è che ci salva? Non è il fermarsi sui propri peccati, sul proprio male, sulle proprie infedeltà. No, non è questo che ci salva. Ci salva lo sguardo di Dio in noi che viviamo tutto questo. Allora capite che qui abbiamo veramente qualcosa di grande. Torniamo a mettere in paragone due personaggi, Pietro e Giuda. Voi sapete che Giuda è un personaggio trattato diversamente da Giovanni negli Atti degli Apostoli, ma anche nei sinottici. Giuda va e si fa fuori. Sono due modalità diverse. I sinottici dicono che si impicca, mentre gli atti, per gli Atti, cioè per Luca, Giuda non muore impiccato, ma muore sfracellato sulla sua stessa spada, cade, si suicida in questo modo. Però l'importante non è la modalità. Cosa hanno in comune Pietro e Giuda? Tutto. Sono due simboli. Tutto. In comune tutto, perché tutti hanno tradito, tutti hanno rinnegato, tutti e due si hanno toccato il fondo, tutti e due. Ma il problema è che uno vive tutto questo con i sensi di colpa, Giuda. E i sensi di colpa uccidono. Cosa vuol dire sensi di colpa? Vuol dire concentrarsi, guardare il proprio fallimento. Questo è il senso di colpa. Concentrarsi autocontemplandosi nello sbaglio, nella colpa che si è commessa. Questo è il senso di colpa. E dove ti porta? A morire. È un suicidio questo. Capite che Pietro e Giuda sono uguali in tutto tranne l'ultimo momento. Uno ha guardato tutta la sua miseria interiore e è andato a suicidarsi. Ho sbagliato, non dovevo farlo, ma che tipo sono, ma non crescerò mai, ma sono un disgraziato, e guarda Dio quanto mi vuole bene, e guarda invece io cosa ho fatto, ma non crescerò mai, e Dio non mi amerà mai così. Bene. Ti prende una pistola e ti spara. Questo è Giuda. Pietro non si è concentrato sul male che si è fatto, ma ha fissato gli occhi nello sguardo di Gesù che lo stava amando. Questa è la salvezza. Questa è la salvezza. Non fissarsi sul proprio male, ma sulla misericordia. Non sulla propria miseria. Qui Pietro alla fine ha fatto l'esperienza che il Signore gli è fedele, non malgrado tutto, gli è fedele in tutto. Il cristianesimo non è un invito a marcire sul proprio passato e su macinare continuamente, rimuginare quello che si è fatto, ma questo non è il cristianesimo. Per questo che l'esame di coscienza non andrebbe fatto su quello che ho fatto di male oggi. Perché vuol dire rovistare ancora nella propria miseria, ma questo è un cortocircuito, non ti porta da nessuna parte. Concentrati nel tuo esame di coscienza su questo sguardo di amore di Dio e piangi di fronte a questo amore, perché è splendido, è bellissimo, commuoviti. Non piangere sulle tue miserie, piangi sulla misericordia. E questa è la conversione a cui Gesù ci ha chiamati. Perché il processo, altrimenti faremo sempre così. Ho peccato, mi sento un fallito, e allora contemplo il mio fallimento, e guardando il mio fallimento percepisco la mia vita come un inferno. Vivo il senso di colpa, devo espiarla e non c'è altro modo che espiare la mia colpa attraverso i suicidi. No. Faccio esperienza della mia fragilità. faccio esperienza che sono in costruzione, quindi sono fragile, sono debole, perché sto crescendo, è normale, sono fatto così. In questa crescita incontro, in questa fragilità incontro l'amore che mi viene incontro continuamente per farmi crescere, per farmi compiere come uomo, io incontro questo sguardo d'amore, mi commuovo di tenerezza perché mi sento amato in questo modo e allora finalmente mi sento giudicato da Dio. Ma cosa vuol dire sentirsi giudicati da Dio? Qual è il giudizio di Dio? È soltanto l'amore. Uno che ha dato la vita per me. E quello che è successo a Pietro. A questo punto Pietro, dopo aver fatto questa esperienza di rinascita, scompare anche lui dalla scena. Non se ne parlerà più, fino al capitolo 21, cioè molto dopo la resurrezione di Gesù, quando Gesù gli farà quelle tre domande che poi vedremo che significato hanno. Capite però dove sta la rinascita? Dove sta il battesimo? Nel momento di fallimento massimo. Ecco, ma proprio comprendo che si fa molta fatica a entrare proprio in questa logica, in questa proprio questione di conversione. Chiediamo la grazia della conversione, perché essere convertiti vuol dire fare questo percorso di Pietro, altrimenti faremo sempre e solo il percorso di Giuda. Che muore nei suoi sensi di colpa.